Questo è Hotel Vision Air. Benvenuti. Il concierge vi attende.
Raccontare una storia. Ascoltare una storia. Ci sono dei momenti in cui le cose si confondono. Qui ad Hotel Vision Air sto per raccontarvi una storia che io stesso sto ascoltando. Sempre io, il concierge, primo spettatore di una nuova storia, in questo caso un podcast a puntate di Radio Sherwood. Buona visione.
Allora in bicicletta, quella bicicletta cantata dai Pink Floyd sulla quale voi avete cominciato questo Giro d'Italia, ripercorrendo alcune delle tappe che sono rimaste nella storia del ciclismo, potendo così vedere gli stessi paesaggi dei vostri amati campioni. Raccontateci allora qualche aneddoto particolare che vi è successo lungo il viaggio e che poi gli ascoltatori potranno leggere integralmente, ricordiamolo, nel libro che uscirà a breve e che avete scritto voi, la vostra biografia, Pace senza freni, un gioco di rapporti.
Effettivamente sono successe un sacco di cose a partire da quella mattina in cui da sotto il faro in sella alle nostre biciclette cominciamo a pedalare verso Milano. Fino ad allora avevamo fatto finta di essere dei grandi corridori, nonostante avessimo macinato parecchi chilometri sulla nostra bicicletta. In realtà però è ben diverso il pedalare in paese o poco fuori e il farlo per attraversare tutta l'Italia. Nei primi due giorni riuscimmo a fare 200 km arrivando fino a Bari. Pedalavamo circa 8 ore al giorno, 3-4 al mattino ed altre tante nel pomeriggio, dopo esserci fermati a riprendere fiato e a mangiare qualcosa. Ognuno di noi sulla bicicletta aveva qualcosa di necessario per gli altri. Eravamo una squadra, i gregari tra di noi però non esistevano. Tutti collaboravamo e ci supportavamo. E in certi casi sopportavamo a vicenda.
Arrivati a Bari, illesi, sani e salvi, insomma, ma con le gambe distrutte, decidemmo che il giorno dopo avremmo riposato. Non volevamo rischiare di bruciarci ancora prima di uscire dalla nostra regione. Nonostante quello, per noi fosse un grande traguardo, che alla sera, dopo aver piantato le tende, avremmo festeggiato come si deve. In realtà, quella sera, un paio di bicchieri di Primitivo, il tipico vino rosso pugliese, furono più che sufficienti a metterci KO, complice probabilmente la stanchezza accumulata, e così il sacco a pelo ci accolse a braccia aperte fino al giorno seguente.
Gianni va veloce e non ci può rincorrere il vento nel tempo che va. Comunque sia la logica, corre tra monti e più in là. Ritroverà il coraggio di andare ancora più in su e arriverà in un attimo. Il primo sole sul viso che ride di già, è quasi primavera, i suoi sogni si fanno più veri e tutto sembra assumere un senso nel vento che va, la ruota sembra un'erica. Non è ma
fino a toccare il sole, le stelle, la luna e chissà se la sua felpa termica azzurra va bene anche là, in giro sopra un'orbita. Parla poco e vede il mondo come potrebbe vederlo un marziano, e prende tutto quello che va, così perché va, perché la vita ha un senso se il senso non glielo si dà, e tutto va in discesa. Sono le scarpe di un re che aspetta un nuovo giorno che arriva, un nuovo momento per correre in discesa e in salita, ed il resto dov'è? Per Gianni tutto il resto dov'è?
Era il 2004 e cantato da Officine Pan, questo era il brano Gianni va veloce. Ma tra voi si dice che Vito fosse quello che andava veloce. O sbaglio, caro Felice?
Eh sì, effettivamente quello che andava veloce fra di noi era sicuramente Vito, che con le sue pedaline aveva fatto decisamente un ottimo lavoro. Purtroppo però il sesto giorno, salendo a Campitello Maltese, rinomato centro sport invernali dell'Italia centro-meridionale, situato in Molise, il cambio della bici cominciò a dare problemi, andava a scatti, forse a causa della sua pedalata irruenta. Il nostro amico non mollava mai e spingeva sempre al massimo, sia per il suo fisico tutto nervi che per la sua bicicletta, senza rendersi conto, il più delle volte, lui non aveva una bicicletta normale, perché nonostante gli aggiustamenti, i cambiamenti, le modifiche e quant'altro, rimaneva comunque un ferro vecchio, come le nostre bici.
Fra le gocce di sudore che scendevano dalla fronte, facendo sembrare che piovesse o che sopra di noi ci fosse la nuvola di fantozzi, e le pedalate a tratti a scatti, arrivammo a destinazione, a sole tramontato ormai da un pezzo. Con lo stomaco chiuso per la fatica non aprimmo nemmeno le tende. Prendemmo solo i sacchi a pelo e ci stendemmo su un prato a guardare le stelle, fino a svenire per il sonno. Al cambio di Vito avremmo pensato il giorno dopo.
Il canto di un gallo all'alba, probabilmente di una cascina vicina, fu la nostra sveglia. E Franco, che della compagnia era sempre quello più educato e posato, si alzò con una voglia irrefrenabile di riversare la sua ira su quel gallo che lo aveva destato dal sonno più bello della sua vita, a detta di lui. Non ci disse mai cosa aveva sognato e tuttora non ne siamo a conoscenza, ma ricordiamo bene quella mattina dove lui, in mutande e maglietta, voleva incamminarsi per trovare il gallo e tirargli il collo. Impiegammo un quarto d'ora buono, io e Vito, a calmarlo, dovendolo bloccare e a volte placcandolo come fossimo giocatori di rugby.
Alla fine riuscimmo a fargli fare colazione. Poi ci disse che alla bicicletta avrebbe pensato lui e che noi eravamo liberi di andare a farci un giro. Non ci voleva tra i piedi, insomma. Forse perché non gli avevamo lasciato strozzare il galletto, che sicuramente non poteva sapere di aver rischiato la vita quel giorno.
Preparata per lui.
Il Principe in bicicletta è il primo EP del gruppo italiano Tre Allegri Ragazzi Morti, pubblicato il 31 ottobre 2000. E allora, come proseguì il giro? Ora ce lo racconta il nostro Vito.
Il viaggio intanto proseguiva senza che ci rendessimo conto che avevamo già passato una settimana in sella a quelle strane biciclette, che ogni persona, nei paesi che attraversavamo, guardavano con stupore, a volte ammirazione o nostalgicamente, perché gli ricordavano bene i nonni che le usavano per lavorare 30 anni prima. In più di un'occasione ci fermarono per guardarle bene, ci chiedevano se potevano provarle, invitandoci anche a mangiare un boccone in casa loro, o più semplicemente a bere un bicchiere del vino che facevano nella loro cantina. Si sa, al sud è scortese rifiutare un invito, e così abbiamo iniziato a conoscere un sacco di persone, uomini, donne, bambini e anziani, che a volte ci chiedevano di riparare le loro biciclette in cambio di qualche banconota da 1000 lire.
Poi durante la seconda settimana eravamo a Civitanova Marche, a soli 150 km da San Marino, la prima tappa storica del nostro tragitto. E a Franco venne la brillante idea di bloccarci tutti causa un problema intestinale. Quello che successe in breve fu che non digerì la cena del giorno prima, dal momento che si era particolarmente rimpilzato, e passò tutto il giorno sulla tazza. Su quello che per lui diventò un trono. Potete immaginare per quanto tempo questo episodio lo segnò, costringendolo a rifiutare ogni bis delle pietanze che ci venivano offerte.
Arrivare a San Marino il giorno dopo fu per noi un primo pezzo di sogno che si realizzava, e ad ogni pedalata che facevamo, salendo su al paese, avvicinandoci al cielo, ci si riempiva il cuore e le gambe riacquistavano forza per pedalare ancora più forte. E in un attimo si venne a creare quella tensione da volata finale che decidemmo di cogliere al volo, e partì la sfida. Chi avrebbe vinto la prima vera tappa storica sul nostro Giro d'Italia?
Inspiegabilmente a vincere fu proprio io, il più grosso dei tre. Quello con la bicicletta più pesante, il tipico sfavorito, ed è forse proprio per questo che riuscì a vincere. Franco e Vito avevano preso alla leggera la mia presenza, ma immaginate le loro facce nel vedermi sfilare accanto a loro per poi salutarli quando arrivarono nella piazza centrale del paese, ben 5 minuti dopo il sottoscritto. Avevo battuto i Moser della situazione.
E allora qui a Storia di Vita Vera non solo raccontiamo la storia di Franco, Vito e Felice, ma attraversiamo anche una playlist di canzoni dedicate al ciclismo. E allora 1984 e Battiato con Alice scrissero e composero Le biciclette di Forlì. Ma la storia vive anche fuori da se stessa, proiettata nei campioni che ci portiamo dentro. E allora Marco Pantani, 1970-2004. Marco Pantani è stato tra i pochi ciclisti della storia ad entusiasmare folle di ogni parte d'Europa ed essere amato ovunque. Con le sue azioni poderose, il suo incedere esplosivo e ritmico, la sua bandana gialla, è stato l'archetipo dello scalatore moderno. Ha vinto in carriera un Giro d'Italia e un Tour de France, nello stesso anno tra l'altro, come solo un ristretto numero di campioni è riuscito a fare. Era introverso e amava dipingere. Fu trovato morto, in circostanze misteriose, in una stanza di un motel a soli 34 anni. E allora questa sera vi voglio salutare con una citazione proprio di Marco Pantani. Chi è Pantani? Uno che ha sofferto tanto e che in bici si è divertito e soprattutto ha divertito.